Allora, come annunciato, siamo in collegamento con Parigi. Buongiorno intanto a Filippo che sta dall'altra parte del telefono. Ci senti bene?
Ciao Marco, buongiorno a tutti voi.
Allora, come al solito, grazie per la presenza e la disponibilità, specie in questi giorni, diciamo, piuttosto complessi per voi che vivete a Parigi. Allora, anzitutto direi di cominciare la nostra chiacchierata mattutina con le manifestazioni che si sono tenute a Parigi nei giorni scorsi, in particolare diciamo quella le cui foto hanno fatto un po' il giro del mondo, anche qui in Italia, insomma. Fiumi e fiumi di inchiostro sulla terrificante violenza esercitata nella Parigi ancora ferita dagli attentati. Diciamo, poi i fiumi di inchiostro si sono essiccati molto rapidamente perché la vicenda in sé è apparsa abbastanza poi piccola rispetto a come era stata dipinta. Però ti chiederemo anzitutto una piccola cronaca di quello che è successo, le proporzioni e appunto l'idea che ti sei fatto un po' tu osservando.
Ma effettivamente non è stata enorme, d'altronde ho l'impressione che ci sono stati fiumi di inchiostro molto più pieni e lunghi in Italia che in Francia. Però la manifestazione si è svolta in questo modo: già nei giorni precedenti c'era molta confusione, nel senso che c'era questa grande marcia per il clima organizzata per la domenica 29 novembre, con gli attentati e l'imposizione dello stato di emergenza. Non si è ben capito cosa sarebbe successo. Tutte le più grandi organizzazioni, soprattutto quelle più istituzionali, che avrebbero comunque portato la grande massa delle persone, diciamo, hanno annullato l'appuntamento e hanno invece sostituito la manifestazione con un appuntamento per lasciare delle scarpe a Place de la République, per simboleggiare il fatto che la marcia era, diciamo, comunque fatta con queste scarpe lasciate nella piazza, mentre invece i movimenti in generale, le associazioni più di movimento, invece hanno mantenuto l'appuntamento e la manifestazione per quel giorno lì. Quello che è successo è che quindi ci si è ritrovati nella Piazza Repubblica verso mezzogiorno, tra mezzogiorno e le due, con qualche migliaio di persone, a me è sembrato tra le 4 e le 6.000 persone più o meno, quindi comunque non pochissime persone, soprattutto per un giro di movimento che a Parigi in generale porta poca gente in piazza rispetto a quanto siamo abituati a vedere in Italia. E ovviamente quello che è successo però è che la polizia ha circondato, sigillato proprio la Place de la République, che è comunque una grande piazza nel centro di Parigi, e ha impedito che il corteo si formasse, ecco, e che potesse uscire da quella piazza lì. L'imposizione poi è stata tutta una giornata molto simbolica, nel senso che l'imposizione stessa era molto simbolica, non c'era nessun motivo reale per non far scorrere il corteo, se non quello di affermare che il divieto imposto alla prefettura di Parigi di fare manifestazioni doveva essere rispettato, costi quel che costi. Quello che è successo è che il corteo ha cominciato un po' a girare attorno, facendo dei giri attorno alla piazza, finché a un certo punto dei gruppi non hanno cominciato a provare a forzare i blocchi delle forze dell'ordine in vari punti, e lì sono partite le immagini che abbiamo visto tutti. Quello che è successo è che la polizia ha gestito in maniera ha contenuto, ecco, diciamo, la situazione, ha avuto una strategia sicuramente di contenimento, per cui utilizzo di lacrimogeni lanciati a mano, utilizzo di spray urticanti, ma quasi nessuna carica, fino a quando a un certo punto la gente poi non ha cominciato a defluire, e allora la polizia ha cominciato a chiudere sempre di più la piazza, fino ad arrestare un numero altissimo di persone, mi pare 174, un numero assurdo di persone. Quello che è successo poi è stato evidente anche che poi la polizia ha arrestato chi è rimasto nella piazza e non certamente chi invece ha provato giustamente a forzare i cordoni della polizia. Anche quello, sempre parlando di simboli, era molto chiaro che l'obiettivo della polizia era di dire a fine giornata che abbiamo arrestato un casino di persone che molto probabilmente invece non erano assolutamente quelle che poi avevano compiuto le azioni più eclatanti. Sempre parlando di simboli, al centro della Piazza di Repubblica c'è una statua che è diventata un po' il luogo principale dove si viene a lasciare omaggio dopo gli attentati di venerdì 13. In pratica il monumento è circondato di lumini, di scritte, di cartelli lasciate in omaggio delle vittime degli attentati. Quello che è successo è che poi diciamo, il fiume di inchiostro più sostanzioso che si è speso sui media francesi è stato chi è che ha osato toccare questo monumento civile alla memoria delle vittime degli attentati, chi ha compiuto questo oltraggio, e ovviamente sono stati accusati i manifestanti, che sono stati accusati a più riprese di aver saccheggiato questo monumento e utilizzato gli oggetti per lanciarli addosso alla polizia, cosa che è vera solo in parte, anzi in parte direi piccolissima. La verità è che poi, sebbene sia partito qualche oggetto da quel monumento contro le forze dell'ordine, soprattutto poi sono state le forze dell'ordine, una volta mentre nel tentativo di chiudere la piazza, sono montate su questo monumento, insomma hanno caricato anche attorno a questo monumento, picchiando anche delle persone, hanno completamente distrutto questa sorta di diciamo monumento civile alla memoria delle vittime.
Senti, tutta questa atmosfera di Union Sacrée che si respira in Francia, diciamo, dopo questa manifestazione è stata in qualche modo rinvigorita, oppure ci sono voci dissidenti riguardo l'impossibilità di qualsiasi tipo di mobilitazione in questi 3 mesi di stato d'eccezione che seguono alle stragi del 13?
Direi che tutto l'arco, sicuramente che dalla destra fino al Partito Socialista, sicuramente ha reagito a blocco, dicendo con questa appunto Union Sacrée, dicendo che questi scontri sono inaccettabili, che sono delle persone, facendo proprio le dichiarazioni del prefetto della polizia di Parigi, anzi quasi parlando con le stesse parole delle veline della questura, quindi individui, insomma, penso che gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa questo tipo di parole conoscono benissimo, per cui individui incappucciati, cattivi, brutti e sporchi, che hanno osato distruggere, per di più lanciando candele, prese dei monumenti, eccetera eccetera. Invece la sinistra parlamentare ha reagito in maniera più, dicendo che non è giusto, soprattutto gli ecologisti. Qua in Francia ci sono gli ecologisti che fanno parte della sinistra tra virgolette radicale, ma comunque dell'arco istituzionale, che in questi giorni sono stati gli unici nell'arco parlamentare, e questo bisogna riconoscerlo, sono stati gli unici a essere contro lo stato di emergenza e contro le misure che ne sono seguite, al contrario invece dei comunisti del Fronte Gauche, che hanno votato a favore quando poi si è arrivati dunque in Parlamento, loro hanno votato a favore del prolungamento dello stato di emergenza, e quindi da loro non si è sentito un granché, se non dagli ecologisti, che hanno comunque detto che era scandaloso lo stato di emergenza, eccetera eccetera. Invece un buon numero e questo è stato anche interessante, perché era da molto che in Francia non si vedeva una certa unità di intenti nell'arco della sinistra extraparlamentare, che ha una formazione molto diversa, in cui non c'è tanto la separazione che per esempio c'è in Italia tra movimenti e partiti e sindacati. In Francia è un po' più mista la cosa, e lì è stato interessante per una volta vedere che per esempio il nuovo partito anticapitalista, ma anche altri sindacati radicali, altri gruppi, erano più o meno tutti uniti, non solo nello stare nella stessa piazza, ma anche poi nel difendere anche mediaticamente quello che è successo come una giusta sfida allo stato di emergenza, e un primo passo per cercare un po' di evitare che questo stato di emergenza non solo si appesantisca, ma venga addirittura prolungato.
Senti, ma sono in previsione, in costruzione altri momenti di piazza che in qualche modo possano sfidare questo divieto trimestrale, oppure diciamo la COP21 fa sì che nulla si possa muovere anche fisicamente?
Allora, sicuramente in realtà questa giornata ha favorito la creazione di altri appuntamenti che ci saranno nei prossimi giorni. Questa settimana sarà una settimana piena di assemblee, giovedì ci saranno manifestazioni di studenti, insomma in realtà in qualche modo questo, il risultato della giornata ha provocato una certa anche scintilla di attivismo, il che è strano perché da un altro lato invece c'è molto pessimismo, perché la giornata è stata molto dura, è stata in qualche modo anche molto violenta per una città come Parigi, in cui questi giri di movimento non sono sempre così organizzati negli scontri di piazza, e quindi si teme anche, e giustamente, perché probabilmente ci sarà un'ondata repressiva molto molto forte, che quindi porterà via non solo un alto livello di morale, ma porterà via anche fisicamente un certo numero di attivisti, di compagni di compagne probabilmente. Nonostante ciò però, ci sono una serie di attività che si svilupperanno questa settimana e le prossime, sempre in legame con col COP21 e con le contestazioni del COP21, quindi in realtà il clima che si sta respirando è abbastanza incerto, ma sicuramente molto attivo.
Senti, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere, quando ci siamo sentiti la settimana scorsa ti avevamo chiesto di farci un panorama anche dell'aria che si respirava nei quartieri della cintura periferica di Parigi e ci raccontavi insomma del fatto che la polizia e le forze dell'ordine in qualche modo stavano approfittando del clima presente in Francia in questi giorni per marcare la propria presenza su territori dove di solito la loro presenza è piuttosto complessa e difficile, come dire. Da questo punto di vista si è leggermente rasserenata la situazione, l'atmosfera nei quartieri della Banlieue, o comunque la cappa rimane ancora pesante?
La cappa rimane pesantissima e lo rimarrà finché durerà lo stato di emergenza, la cui misura principale è permettere alla polizia di compiere operazioni abbastanza dure e violente, arresti abbastanza a caso, senza troppo passare dal via. Per cui questa cosa durerà e durerà finché dura lo stato di emergenza, che per adesso, la cui fine è prevista a fine febbraio, adesso, ma non è ancora detto che non lo prolunghi. E la cappa sta durando, nel senso che continuano le perquisizioni. Ieri mattina Valls, il primo ministro Manuel Valls, diceva che insomma, abbiamo fatto 2000 perquisizioni, abbiamo trovato armi ovunque, abbiamo sequestrato questo, quello, arrestato questo e quello. L'efficacia in realtà non solo è messa in dubbio da un'impressione generale, ma addirittura dai media francesi, cui alcuni sono ottimi media di inchiesta, e stanno dimostrando con molto successo che queste operazioni non servono a un granché. Tra l'altro nel frattempo si scoprono paradossalmente dettagli sempre più inquietanti sui profili dei terroristi che hanno compiuto gli attacchi di venerdì 13, e si scopre, per dire, che uno di quelli che ha fatto l'assalto al Bataclan, la sala concerti Samy Amimour, addirittura aveva un porto d'armi e si allenava tranquillamente in regione parigina dopo essere tornato dalla Siria. Per cui è molto chiaro che da un lato la polizia è messa sotto attacco per un'impressione generale del fatto che i servizi, insomma, il servizio antiterrorismo, la politica antiterrorismo ha completamente fallito, e dall'altro ovviamente vogliono dimostrare che loro invece ci sono sul territorio, fanno un casino di arresti eccetera eccetera, ma dov'è che vanno poi a fare questi arresti? In un generale sospetto di islamismo radicale, che ovviamente geograficamente è situato nei quartieri popolari delle banlieue, e che a loro fa comodo di andare a intervenire in posti che sono considerati dai media e dall'opinione pubblica insicuri, e far vedere che invece loro ci vanno, e ci vanno con i muscoli tesi, e questa è un po' la situazione generale. Senti. Ed è molto pericoloso, perché può andare avanti così senza reazioni per magari qualche settimana, ma se poi diventa una cosa di diversi mesi è impossibile non attendersi una reazione di un qualche tipo.
Senti, ma su questi media a cui tu facevi riferimento, diciamo, si insinua anche la possibilità che ci possa essere qualche oscurissimo legame dietro queste storie, oppure semplicemente si fa riferimento all'insipienza dell'intelligence e delle forze di polizia francesi?
Ma i legami principali che vengono avanzati, in particolare io penso a un media come Mediapart, che è un sito francese di inchieste, i principali legami che comunque vengono avanzati, da un lato è la tradizionale guerra, diciamo, a bassissima intensità, ma comunque guerra che ci può essere alle volte con le banlieue francesi, in particolare a Parigi, a Lione, insomma questi posti dove le banlieue sono più o meno ghettizzate. Ma l'altra, ovviamente l'altra problematica sono le elezioni regionali, che sono tra pochissimi giorni, e che in vista delle elezioni regionali, in vista di un probabile vittoria a mani basse del Front National in due se non tre regioni, il governo, la strategia del governo sarebbe quella di dispiegare sempre più polizia, di dispiegarla sempre più pubblicamente, in modo da poter dire che noi, il nostro sforzo per la sicurezza viene prima di tutto, eccetera eccetera, insomma intercettare quel sentimento lì a fini puramente elettorali.
Sì, fra l'altro poi oggi su un giornale di solito cauto come Avvenire si parlava di sondaggi che danno addirittura a 5 le regioni che potrebbero essere conquistate dal Front National, siamo quasi alla metà del totale, insomma fa abbastanza impressione tutto questo. Poi,
sì, no, la marcia in avanti del Front National è di fatto sempre più inarrestabile, e se ormai la si guarda non solo fermandosi agli ultimi mesi ma agli ultimi 20 anni, è una marcia trionfale e decisamente inquietante.
Assolutamente. Va bene, Filippo, ti ringraziamo, ci risentiamo nei prossimi giorni anche per dare conto appunto delle iniziative e delle riunioni che ci raccontavi, sperando insomma che l'aria si faccia leggerissimamente più respirabile, anche se nulla fa trapelare molto ottimismo, ma insomma speriamo bene. Ti ringraziamo e ti salutiamo, allora a presto, un abbraccio. Grazie.